Pace e bene, cari fratelli e sorelle, benvenuti in questa 32esima domenica del tempo ordinario, questo nostro nuovo incontro. Sta ormai per finire l'anno liturgico, fatto di 34 settimane, e infatti il Vangelo ci fa riflettere su una delle cose ultime, cioè sulla risurrezione. Vedremo tre punti. Uno, risurrezione al centro, cuore della nostra fede. Due, saremo come angeli. Tre, vivere già ora come angeli. Allora, risurrezione al centro. I sadducei vanno da Gesù e gli pongono questo caso assurdo di sette fratelli tutti morti dopo aver sposato la stessa donna, che pare essere peggio di una vedova nera, insomma. Ma il fine dei sadducei non è capire, ma semplicemente dato che non credono alla risurrezione, vogliono ostacolare Gesù. Che i sadducei erano una parte del popolo appartenente all'aristocrazia sacerdotale, che gestivano il tempio, molto legati alla gestione del potere con i romani, insomma erano un po' i potenti della religione. E per loro non c'era né risurrezione, né esistevano gli angeli, né credevano all'azione di Dio nella storia. Così la loro religiosità era giusto un dato vantaggioso per vivere meglio su questa terra, appunto. Parentesi, anche oggi molti cristiani sono un po' sadducei nella loro fede, cioè sì, vivono anche con così, qualche ritualità, qualche preghiera, una credenza generica, ma più per tenersi buoni il Signore, per vivere meglio ora e scansare guai, avere salute, soldi e benessere, che non aperti al cielo, all'eternità. Se ci pensiamo, la risurrezione è proprio il centro della nostra fede. Se Cristo non è risorto, dice San Paolo, mangiamo e beviamo che domani moriremo. Vana è la nostra fede. E facciamo di Dio un bugiardo, dice sempre l'Apostolo, perché attestiamo che Cristo è risorto quando non lo è. Se noi credessimo in Cristo solo in questa vita, saremmo da compatire più di tutti, perché staremmo seguendo solo una filosofia, ma non l'eternità, qualcosa che viene dal cielo, che è più di quel che ci hanno dato i nostri genitori. Gesù ci avrebbe dato solo una serie di indicazioni utili, ma non avrebbe cambiato la nostra vita, perché la risurrezione non è solo la vita dopo la morte, ma è una vita nuova che inizia già oggi, è un cambio qualitativo che viene dall'avere nel cuore la vita di Dio, dall'avere l'amore di Dio in noi, la potenza della sua vita immortale. Annunciare la risurrezione non è neanche un optional. Perché è vero, noi viviamo in una cultura dove non si crede alla vita eterna, ma si crede soltanto che la vita sia quello che è terreno, si crede soltanto in ciò che si può vedere e toccare, oppure c'è chi ci crede pure in una vita dopo la morte, ma così, domani consolatorio che non tocca l'oggi. Invece no, anche se veniamo presi in giro a volte e ci dicono ma la salvezza non interessa a nessuno, ma sono cose superate, paradiso, inferno, purgatorio, non è assolutamente vero. Io non so come la risolvano tutti gli intellettuali, né come la pensino tutte le persone che conoscete, ma a me non sembra che il problema della morte sia un problema da nulla, anzi è ancora il problema, no? Nel senso che per quanto la si cerchi di mettere da parte, il fatto che dobbiamo morire, non sappiamo né come né quando, e che c'è una vita dopo la morte, ci riguarda tutti. Io penso che, usando un po' di intelligenza, penso che la cosa che uno desideri di più per sé, per i suoi cari, per i suoi figli, per le persone a cui vogliamo bene, è una: sperare che ci salviamo tutti e che ci troviamo un giorno in cielo. Non è né avere figli, amici di successo, geni o ricchi, ma salvi, cioè vivi per sempre. Per questo noi cristiani attingiamo i sacramenti, perché mi confesso, perché è lì che si rinsalda l'intimità con Dio, che sono unito a Lui. Ricevo l'Eucaristia perché è lì che ricevo in me la sua vita. Gesù dice: chi mangia il mio corpo ha la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. L'annuncio di qualcuno che ha vinto la morte. E che ci ha detto che se crediamo in lui, anche noi la vinciamo, è centrale per cambiare vita. Una donna convertita diceva: io ero entrata in crisi e piangevo amaramente pensando che ci fosse solo questa vita terrena. Io che per alleviare questa sofferenza mi infilavo nella macchina, andavo a sciare a destra e a sinistra. Io che avevo sempre sofferto perché mai e poi mai mi sarei potuta saziare di vita, improvvisamente avevo trovato la strada. verso una rassicurante fede nella vita oltre la morte, aprendomi a Cristo e conoscendo la Bibbia. Ecco, molto molto bello questo. Vedete, la risurrezione al centro. Vivere per sempre e non solo, vivere anche una vita diversa già ora. La prima lettura ci ha mostrato questi sette fratelli martiri che danno la vita perché credono al cielo. Vedete, ma come si può dare la vita per qualcuno senza credere nel cielo? Un amore semplicemente orizzontale, che vediamo professare anche da tanta brava gente atea, che però non crede nell'eternità, diceva un biblista, è sempre tarato. Cioè, la bontà che esiste, che vivono anche queste persone, è sempre tarata di giustizia, cioè i conti devono tornare. Non può diventare amore totale, gratuito, oblativo, cioè donazione senza condizioni. Sarà sì, compassione, pazienza, ma non diventerà mai misericordia, oblatività fino in fondo. Perché? Perché avrò prima o poi bisogno del ritorno. Cioè i conti mi devono tornare, cioè io sì ti amo ma voglio essere ricambiato, ti amo finché te lo meriti, poi mi rendo conto che non ce la faccio più, poi dai, 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 come diceva qualcuno, se non ricevi mai ti stanchi. Ecco, vedete, non si può essere vivi nel vero senso della parola e amare fino in fondo senza credere nell'eternità e senza aprirci all'eternità. Ma scusate, come si può avere un figlio e pensare che vada verso il nulla? O amare e fare del bene senza pensare alla dignità immensa che ha quella persona, senza anche richiamarci al fatto che un giorno ci presenteremo davanti a Dio che ci chiederà anche conto delle relazioni. Insomma, senza l'eternità non si può amare fino in fondo. Secondo punto, saranno come angeli. Ecco, nella sua risposta di Gesù ci dice che i figli giudicati degni della risurrezione saranno come angeli nei cieli. Cosa ci dice questo? Che la morte non segna la fine di questa vita, punto, arrivederci, né tantomeno la vita eterna significa il prosieguo di questa vita così e com'è. Scusate, scherzandoci su, ma vi immaginate tutta l'eternità con questa faccia, il corpo, con tutti i suoi limiti, eccetera, sarebbe invivibile, cioè, mamma mia. Ecco, saremo come angeli, cioè la vita dopo la morte, se stiamo stati uniti a Cristo in comunione con Lui, sarà una vita totalmente altra, trasfigurata, bella, gloriosa, saremo come angeli, cioè saremo totalmente immersi in Dio e ci ameremo tutti indistintamente, nella libertà, nella purezza, nella gioia, in un modo bello, angelico. Anche il matrimonio, che è un sacramento, una via di santità, ma è legato a questa terra, non ce ne sarà più bisogno perché non ci sarà più bisogno di procreare, sarà un amore totale, di donazione piena a tutti, indistintamente. Noi sappiamo che dopo la morte anima e corpo si dividono, l'anima va al cospetto di Dio, e alla fine dei tempi Gesù, ci ha promesso la risurrezione del corpo, quindi il corpo si riunirà con l'anima, ma un corpo trasfigurato, glorioso. Ma è chiaro che esattamente come sarà non lo sappiamo perché non abbiamo le categorie. È come spiegare a un cieco dalla nascita i colori, non puoi perché gli mancano quelle categorie lì. Possiamo solo usare delle immagini, ecco, San Paolo paragonava così la risurrezione del corpo al seme che dopo la morte vede germogliare la pianta e poi diventa un albero, no? Ecco, tu guardando un albero non vai a pensare che un giorno era un seme, così il nostro corpo mortale risorgerà glorioso e trasfigurato. Domanda, ma ci riconosceremo? Certo, la risurrezione significa che saremo sempre noi. Il nostro io non sarà dissolto, ma totalmente immerso in Dio, reso partecipe della sua vita immortale, divina. Questo è meraviglioso. Ci riconosceremo tutti, gioiremo, ci riconosceremo nei ruoli che avremo avuto gli uni per gli altri sulla terra e faremo festa per sempre con tutti i santi. Che cosa meravigliosa. Ma siamo chiamati già a vivere ora come angeli. Se ci fate caso, la risposta di Gesù dice i figli di questo mondo prendono moglie e marito, mentre quelli giudicati degni della risurrezione no, e saranno come angeli nei cieli. Allora, Gesù non sta denigrando il matrimonio, che è una via di santità, e ci ha detto che anzi l'immagine e la somiglianza di Dio si ha nell'uomo e donna, ma ci vuole dire una cosa profonda. Ci vuole dire chi si apre alla risurrezione, chi si apre al regno di Dio, arriva a poter vivere una vita già ora, non più segnata dalla logica del possesso, ma del dono. Un dono di sé che può arrivare a essere così totale da arrivare a rinunciare persino al matrimonio per donarsi totalmente a Dio e agli altri. Vedete, i consacrati, per esempio, non sono dei frustrati che gli è andata male nella vita e quindi che volete, non hanno trovato di meglio se sono consacrati. No, sono chiamati da Dio ad anticipare già nell'oggi quella che sarà la vita nell'eternità, cioè a donare totalmente il loro cuore a Dio per amare tutti allo stesso modo. Vedete, questo riguarda però proprio un modo di vivere anche le relazioni, anche all'interno stesso del matrimonio, per chi è chiamato a questa forma di vita. Vedete, qual è la differenza tra i figli di questo mondo e i figli giudicati degni della risurrezione? Che i figli di questo mondo prendono moglie e marito, cioè prendono, possiedono, gestiscono la vita da soli, una vita basata sulla logica del possesso, del tornaconto, vivono per saziare la loro fame affettiva, vivono secondo la logica del dare per ricevere, vivono una vita segnata dal bisogno di appagarsi, un po' sempre schiavi di se stessi, cioè che non riescono a donarsi fino in fondo. I figli giudicati invece degni della risurrezione vivono la vita secondo la logica del dono, vivono come angeli, gli angeli sono i messaggeri di Dio, gli inviati, cioè vivono la loro vita come missione. Vedete, altro, per esempio, sposarsi soltanto perché io voglio prendere quella donna, quel marito, o perché quello o quella mi appagano, o mi soddisfano, oppure ho bisogno di lui o di lei, no, questo è troppo poco. Altro è vivere o è sposarsi, per esempio, perché io accolgo un disegno di Dio che passa tra me e quella persona, quella donna o quell'uomo, ed è la chiamata al matrimonio, una chiamata, non solo una mia scelta. Se non sfocia nell'eternità, il matrimonio rischierà di fallire, perché quando mi stufi te butto via. Mi fai soffrire 1, 2, 3, 10, 30, 40, 50, poi arrivederci, grazie. Viceversa, se c'è il cielo come meta, io so anche che se tu in un momento mi fai soffrire, questo rientra in un disegno di Dio. C'è un mio sì per sempre, totale, e insieme camminiamo verso il cielo. Capite che è grandioso, ma questo vuol dire avere un pezzo di cielo dentro. E imparare a vivere le cose secondo una logica del cielo. Perché tanti matrimoni falliscono? Perché il matrimonio, se non è aperto all'eternità, non ce la farà mai, basato sulle nostre sole forze. Ma chi riesce a donarsi fino in fondo, a mettersi totalmente da parte e pensare solo al bene dell'altro? Senza risurrezione di mezzo, senza avere in noi la vita di Dio che ci rende capaci di amare così, ma chi ce la farebbe? Ecco cosa vuol dire vivere da figli della risurrezione, essere liberi da se stessi, decentrati, liberi dal proprio ego, dalla ricerca di se stessi, liberi dai modelli di questo mondo, dai punti di riferimento ai quali ci siamo attaccati, liberi di somigliare a Cristo, sapendo che un giorno ci presenteremo davanti a Dio, e dunque non assolutizzo gli affetti o le cose, ma cerco di amare, cerco di rispettare le persone che ho vicino, ne capisco l'importanza, la profondità, vivere con, avendo relazioni celesti, sapendo che tutto ciò che faccio e dico lo presenterò a Dio. Ma vedete, c'è un presupposto, che è credere al cielo, perché tutta la vita è una scuola d'amore che sono chiamata a fare, a vivere, una scuola d'amore che significa imparare ad amare anche con il nostro corpo, perché il nostro corpo con il battesimo diventa tempio dello Spirito Santo, la nostra dignità meravigliosa, la superiorità dell'uomo sull'animale sta nel fatto di avere un'anima creata a immagine e somiglianza di Dio, eterna, e poi dall'avere un corpo che con il battesimo diventa tempio dello Spirito Santo, qualcosa di sacro, di meraviglioso, e che alla fine dei tempi è destinato alla risurrezione. Ecco perché siamo chiamati a vivere e a rispettare il nostro corpo. San Giovanni Paolo II diceva che la purezza è la gloria del corpo umano davanti a Dio ed è la gloria di Dio nel corpo umano. Allora chiediamo questa grazia, risurrezione al centro, portatori di speranza e di un annunzio meraviglioso per vivere una vita già diversa ora, sulla logica del dono, per essere come angeli un giorno nei cieli, sapendo che Dio è il Dio dei vivi e non dei morti, cioè che Dio ci ama di un amore più forte della morte e l'uomo che vive per lui vive eternamente, risuscitato dalla potenza di Dio. Pace e bene.